Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grado per questo lunedì 4 settembre. Allora, abbiamo molto di cui parlare, visto che è stato un weekend veramente ricco di emozioni per il motorsport a due ruote, e visto che è stato corso il moto mondiale con tutto quello che è successo.
Brividi,
c'è attimi anche di effettivamente di paura, e si può dire, è andata veramente bene, per una volta tanto si può abusare di un termine che spesso viene detto a sproposito, c'è stato un miracolo,
visto che davvero, si può
sì,
dire.
Sì, visto che vista la dinamica e tutto quanto, uscirne solo tutto ammaccato per Bagnaia è veramente, come lui stesso ha detto, deve dire solo grazie. Ecco, quindi è andata molto molto bene.
Magari altri piloti avessero avuto la sua fortuna.
Sì. Allora, trano molto, verso le 8.40 circa, ci collegheremo con una delle voci autorevoli del paddock e delle derivate di serie, e in particolare con Max Neirotti, sperando di non aver detto male il cognome, che ci spiegherà l'evoluzione di questa moto cinese, della Kove. Quindi andremo a cercare qualche segreto, qualche curiosità di questa moto, che è partita praticamente in questa avventura nel mondiale Supersport 300, e passo dopo passo è arrivata a essere veramente competitiva, visto che è ormai arrivata in top 10. Quindi chiederemo un po' di informazioni e curiosità anche in generale di come parte lo sviluppo di una moto da corsa, ecco, quindi proprio nel mondo delle derivate di serie. Allora, dopodiché, come sempre, più o meno a sorpresa, quando meno se l'aspetta, andremo a stanare il buon Kawarobi per parlare delle bombe di mercato che sono esplose proprio oggi per quanto riguarda la Superbike. Eh sì, 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 direi proprio si è mossa una delle pedine più importanti del mondiale, quindi ci sarà forse un effetto domino, andremo a vedere come si sistemerà lo scacchiere. Poi parleremo ovviamente del CIV, di tutte le gare che ci sono state, tra cui in griglia ci sono stati gran parte dei nostri ospiti durante di Ride On. E saluto tutti gli istruttori, soprattutto i corsisti che sono venuti fin da Bergamo, Milano e un po' da tutta Italia per la data che si è svolta ieri. Sì, ieri, ecco, sono già bollito io, quindi non mi ricordo già più.
Oggi è lunedì,
ecco. È solo lunedì, ok. ieri al Mugello, da presso Key Prato, da River Auto, per quanto riguarda il corso Start del GSSS. E quindi è stata una giornata impegnativa, visto anche il gran caldo, ma molto molto appagante e interessante sia per gli istruttori sia per i corsisti, che partendo dai 14 anni in su hanno iniziato a guidare una moto, partendo veramente da zero. Allora, detto questo, voi non potete vedere l'espressività, no, interessata di Natasha, tutti se lo chiedono: Eugenio arriverà? Sarà svenuto in officina? Disperso? Non si sa. Sono aperte le scommesse.
Lui
a sorpresa. A sorpresa, a
sorpresa. Non che messaggi.
Ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi iniziamo a prepararci per il collegamento con Max.
One is a lie. Sat around laughing a while.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, questo lunedì 4 settembre, ed è un vero piacere avere direttamente da Barcellona, dove si trova, Max Neirotti. Ciao Max!
Ciao, buonasera a tutti, un vero piacere, grazie per l'invito.
Allora,
siamo qua.
Siamo ciao, pronti Max. E partiamo a tutto gas. Allora Max, sei responsabile dello sviluppo di questa sorpresa made in China, quindi la Kove.
Sì, è stata una cosa un po' a sorpresa anche per me, perché il progetto è nato molto tardi, quindi diciamo che stiamo vedendo un po' i risultati adesso, perché calcola che la moto l'abbiamo avuta a febbraio e io avevo già altri piani con Kawasaki e poi mi sono lasciato, diciamo, un po' affascinare da questa
sfida,
da questa novità, perché insomma, esatto, perché è stata una sfida, poi il fatto che la base la aprissero qui a Barcellona, tutto, insomma, tutto si era fatto un po' interessante e devo dire che il lavoro fatto dall'inizio adesso, insomma, ci soddisfa parecchio, quindi sono soddisfatto tecnicamente.
Ecco, una curiosità su questa 300, no? Che spesso è stata criticata, e l'anno prossimo sarà l'ultimo in vista di un nuovo regolamento che arriverà nel 2025, quindi cambierà la cubatura. E ecco, rispetto alla moto che un ragazzino può acquistare in concessionaria, quanto cambia rispetto a quella che poi viene utilizzata nel mondiale Supersport 300?
Allora, la moto cambia abbastanza, però diciamo che nelle tre categorie Superbike è quella che ha un cambio meno radicale probabilmente, nel senso, bueno, il grosso cambio sono le sospensioni sicuramente, e poi interventi grossi a parte sul motore e l'elettronica non se ne possono fare, quindi la moto di grosse differenze ha le sospensioni solitamente e una gestione elettronica un po' differente, quindi il cambio non è così grande per la 300 a mio parere.
Ecco, perché spesso si dice, no, abbiamo fatto una classe dove per contenere i costi, quando casomai poi le elaborazioni sono talmente elevate da avere un mondo veramente a sé rispetto a quello che uno si può immaginare, ecco.
No, in questo caso, nel caso della 300, perché già per la Supersport 600 il salto è molto più grande, in questo caso il salto non è molto grande, è parecchio contenuto, ed è, secondo me, secondo il mio punto di vista, il problema che si incontrerà, che incontreranno i team fra 2 anni, quando loro apriranno a una Super Twins, così credo che la vogliano chiamare, insomma una cilindrata, per capirci, come potrebbe essere l'attuale Aprilia 660 o piuttosto la MT-01, insomma moto che hanno tra gli 80 e i 100 cavalli, diciamo.
E
qui il salto economico sarà più impegnativo, quindi la paura di molti team che adesso navigano, diciamo, abbastanza in acque calme in questo mondiale, parlando con molti colleghi, la grossa paura è non poter avere i budget per affrontare una nuova categoria, però è tutto da vedere, è tutto da scoprire.
Ecco, lì penso che conterà molto le limitazioni rispetto alle moto di serie che potranno essere apportate sulla gestione dei costi.
Sì, il problema è che ci sarà la solita caccia alla performance, quindi come è successo nella Supersport, più dai limitazioni, più in realtà trovare qualcosa di buono ti costa caro.
Di più, okay.
È un po' una... Io questa cosa qua non l'ho mai vista di buon occhio, perché più tu limiti, più permetti solo ai più bravi di accedere a qualcosa di meglio, mentre chi sta lì e non ha possibilità economiche si deve accontentare di quello che ha, mentre se tu dai la possibilità di tenere, tra virgolette, tutto libero, tutto aperto, permettevi anche al team privato che provava a limarsi la testa in casa, per dirti, di poter provare ad essere competitivo sotto certi punti di vista. Quindi io non sono molto un fan del tutto standardizzato, sinceramente.
Anche perché però, poi diventa tutto troppo simile e perde anche un po' il fascino, appunto, come era tanti anni fa, i team che avevano il motorista bravo che riusciva a trovare quello spunto in più che faceva poi la differenza.
Eh Esatto, il nodo di quello che volevo dire è proprio questo, cioè ti impediscono di mettere il naso fuori praticamente. È un po' un regolamento fatto per difendere, tutto così sembra brutto, per difendere però la poca competenza, diciamolo così, insomma, mette un po' al riparo gli incompetenti dai problemi, perché più si va avanti più...
È tutto più omologato.
Esatto. Ed è quello che ha fatto di questa categoria 300, a mio parere, la categoria forse più pericolosa del lotto, perché comunque alla fine con una prestazione così scarsa e così comunque uguale, appiattita, alla fine il gruppo
non si sgrana.
Il gruppo...
Quindi, come mi stavi dicendo, non c'è selezione.
Fai fatica a fare selezione, perché comunque in uscita di curva rimani lì, la moto che è dietro di te rimane comunque lì e non riesci a fare la differenza enorme. Infatti se vedi gruppi, un giorno un pilota in un gruppo dei veloci, il giorno dopo non prende il gruppo dei veloci, sta col gruppo dei lenti, e questa cosa qui è un'arma a doppio taglio abbastanza, è un discorso un po' complesso, però... È una cosa che a me ha sempre un po' spaventato, insomma, l'idea di avere moto troppo uguali.
Anche perché comunque, non dimentichiamocelo, sopra le 300 ci sono i più giovani, quindi che casomai osano un po' di più, hanno voglia di mettersi in mostra, e con una moto che comunque ha un suo peso rispetto a quello che poteva essere una due tempi di qualche anno fa, essendo una battaglia di gruppo, è sempre alza il rischio, ecco.
Sì, esatto, sono d'accordo, è proprio questo il problema, cioè non riesci, fai fatica a fare della selezione, magari dare ai piloti più forti, come succede un po' in Moto2 non tanto, diciamo in Super Sport, insomma i piloti più forti poi vanno nelle case migliori, dove hanno le moto un po' comunque migliori, e lì già tu fai una differenza, certo. riesci a fare una selezione più... È più facile fare una selezione anche durante la gara, invece con la 300 è un nodo un po' particolare. Adesso hanno portato da un paio d'anni l'età a 18 anni per sperare di trovare, diciamo, delle teste un po' più ragionanti sulla moto, però anche lì non è stato...
Quando sono in gara sono in gara, ecco, quindi quando sono lì...
Esatto.
Che vedono casomai il primo podio a portata e sono in 10 che stanno per entrare nell'ultima curva, e entrano.
Esatto.
Torniamo invece a noi. Dal primo approccio che hai avuto con la Kove, quindi con questo motore, come ti sei trovato, come si è evoluto, quanti step, ecco. Come funziona uno sviluppo, no? Per chi casomai ovviamente non ne conosce niente, quindi quello che ci puoi dire ovviamente.
Sì, beh, non ci sono grossi segreti, nel senso, dunque, per raccontare un po' la cronologia di cosa è successo, che forse aiuta un po' di più a capire, ci è arrivata la moto, diciamo, a gennaio, una moto che per il momento c'è solo nel mercato cinese, però a Dorna questo basta per comunque poterla iscrivere, non è acquistabile, diciamo, in Europa in questo momento. Però è arrivata la moto, noi l'abbiamo smontata, analizzata e poi portata una parte noi alla FIM in Svizzera, e la seconda parte dell'omologazione, diciamo, è venuta alla federazione nel capannone per fare i pesi, le misure, insomma, tutte queste cose qua. Una volta analizzata la moto da parte della FIM, perché lì è stato il grosso lavoro, e determinato un peso potenza della moto, perché sai che la Kawasaki ha meno giri, certo. tutte ste
indizi qua.
Una volta determinato il peso della moto e la potenza della moto di serie, quindi abbiamo dovuto mettere la moto in condizioni racing col motore di serie, portarla sul banco. Una volta determinato questo equilibrio, ci hanno permesso di sviluppare un kit. Quindi noi abbiamo pensato un paio di kit, uno con una cilindrata più grossa, uno con delle biele differenti. Alla fine abbiamo aumentato, come ha fatto anche R3, la cilindrata, e abbiamo portato la moto sul banco, e il primo step è stato questo, cioè a pensare un kit, uno step di motore, che è stato un aumento di cilindrata basicamente, che ci permettesse di arrivare, come siamo arrivati alla fine, agli stessi cavalli delle nostre competitor, quindi okay, ai 52/54 cavalli, dai 50 ai 54 che hanno KTM, Yamaha R3, Kawasaki 400.
Okay.
Poi il grosso problema è stato il tempo e l'affidabilità, perché non che i motori non siano particolarmente affidabili, e che abbiamo avuto esattamente gli stessi problemi che ha avuto la Yamaha R3 i primi anni, la Kawasaki quando era uscita e ha iniziato a girare in pista, col problema, con la differenza grossa che noi, a dispetto di Yamaha e Kawasaki, abbiamo 1/2 moto che girano, quindi per noi fare statistica di problematiche è molto più complesso.
Ok, quindi
nel senso che
avete meno dati.
Esatto, perché sai, girano 60 Yamaha, 30, dico, faccio un'ipotesi, rompono la biella del cilindro 1, c'è un problema al cilindro 1.
Uh-huh.
A noi una volta ne capita una volta ne capita un'altra, prima che noi riusciamo a dire, a essere sicuri che sia un problema strutturale piuttosto che una
casuale.
Sfiga, passami il termine, esatto, ci ha complicato un po' la marcia questa cosa, ci ha complicato un po' il cammino. Uh-huh. In più i tempi fortissimi, perché noi la moto, per il kit, l'abbiamo finito di sviluppare una settimana, 10 giorni prima della prima gara.
Okay.
Quindi immagina tu.
Quindi immagino che tu fossi rilassatissimo in quel periodo.
Guarda, ti dico una cosa, poi sai la difficoltà di far arrivare dei pezzi, comunque la Kove ci mette un impegno enorme che mi ha stupito, però anche loro non hanno molto il know-how dal punto di vista racing.
Ok.
Quindi a loro chiedere delle modifiche, tipo faccio un esempio, su un pistone piuttosto che su un cilindro, insomma la cosa non li ha messi in difficoltà, tra virgolette, però sai, loro sono una catena produttiva, quindi gli vai a inserire una variabile, quindi loro tentano di farlo, assolutamente hanno sempre tentato di fare il possibile, però non sempre ci siamo riusciti fra tutti.
Mm-hmm.
E quindi abbiamo faticato tanto, diciamo, con l'affidabilità più che con le prestazioni.
Okay.
Anche se poi alla fine anche lì ce la siamo cavata, non so come, però ce la siamo cavata.
Comunque in questo il genio, l'estro italiano ha sempre qualcosa in più per risolvere le situazioni, o il problem solving.
Sì.
Ecco.
Esatto, lì ho attinto molto a vecchie esperienze, quindi sai, ti è capitato sto problema, cavolo, questo era capitato 10 anni fa con la Ducati, sai, per esempio.
Sì, sì, sì.
Quindi lì è stato un po' proviamo e speriamo, e molte cose, comunque i motori sono motori, quindi molte cose hanno funzionato fortunatamente. E devo dirti che oggi, sempre con le dita incrociate, perché comunque noi non siamo riusciti mai a fare delle prove di endurance, intese come far fare a un motore tutta una stagione e vedere che succede.
Okay.
E poi ci mancano prove multiple, perché noi comunque o siamo in gara col campionato spagnolo o siamo in gara col campionato mondiale, ed è sempre una gara e non è la stessa cosa, purtroppo. Però insomma, sta stagione ormai sta finendo e poi si vedrà st'inverno.
Ecco, e poi ovviamente c'è stato anche la possibilità con Garcia di vedere a che punto eravate e siete con le prestazioni, visto che comunque il livello si è alzato.
Sì, beh, noi lo sapevamo in realtà, mm-hmm, che la moto
era competitiva.
Perché sì, perché comunque le quote della moto erano quelle, comunque avevamo fatto un test dopo la prima gara del mondiale, perché mm-hmm, insomma, cominciavano a dire, avevamo il pilota cinese, non so se sai tutta la storia, però avevamo un pilota cinese che poi è cambiato. Dopo Barcellona. No, da Barcellona, scusi, ma il pilota cinese è cambiato con un altro cinese, ma comunque sono ragazzi che si applicano molto,
non
però
la conoscenza delle piste, l'esperienza.
Esatto. Là in Cina hanno solo una pista sulla quale si gira più di 1:15, il resto sono piste da 35-40 secondi.
Quindi
manca la. E poi qui non lo so, viene a fare la prima gara, dico una stupidaggine, ad Assen, con gente che adesso ci ha corso 10 volte, e qui il venerdì se non fai il tempo sei già incasinato.
Mm-hmm.
Quindi mentalmente è stato molto duro. E si cominciava a dire, ma la moto cinese, la moto di Alibaba, sai, la moto che, sì, che sì, trovi su, la moto che compri, sì. E allora abbiamo voluto, più che altro per zittire un po' tutti, fare un test. Abbiamo fatto il primo test privato con Eric Fernandez, non so se conosci.
No, conosci il pilota? Sinceramente no.
Ti consiglio di seguirlo, perché è un pilota che ha vinto un anno, l'ha vinto 2 anni fa il campionato spagnolo 300, l'anno dopo non l'ha vinto perché è un cazzaro, perché si è messo alla curva 5 della penultima gara, alla curva 5, vai, lo sanno tutti, non è un segreto, della penultima gara di Jerez. È un ragazzino, era un ragazzino, continua a esserlo perché oggi ha 16 anni, mm-hmm. E si è tirato giù i pantaloni e ha messo il sedere fuori dal guardrail perché i suoi amici della Moto 4 gli vedessero il sedere. Peccato che c'era la televisione, è un pazzo, ma solo i pazzi così sono veloci. Quindi era in testa al campionato anche quell'anno lì e la federazione l'ha squalificato 2 gare e lui ha perso il campionato per aver fatto, come dicono in Spagna, un calvo, che sarebbe mostrare il sedere.
La culata, esatto. La classica culata.
Quindi ha perso il titolo per quello. Sì, abbastanza. Però aveva comunque... Esatto, aveva comunque già firmato con Kawasaki per fare il Mondiale 300, mm-hmm. perché lui era è un animale da gara, io credo che verrà fuori, mm-hmm. Fra un po' si parlerà di lui, e, per fare il Mondiale 300, e in quell'anno lì hanno alzato l'età, lui aveva ancora 15 anni, e a lui è saltato tutto, perché lui non aveva nemmeno 16 anni, perché il primo anno bastavano i 16, lui ne aveva ancora 15, oggi non ne ha ancora fatti 17 e sta dominando il campionato spagnolo con una Ducati 600 Next Generation, mm-hmm. che veramente fa paura, e credo che adesso gli hanno promesso una Moto 2, perché sta anche vincendo il campionato FIM con la Yamaha R6, mm-hmm. e quindi il team Faubel credo che gli darà una Moto 2 l'anno prossimo, ed è veramente forte lui.
Lui ad esempio si è adattato subito.
Ma lui si adatta a tutto, lui è un pilota che a me fa impazzire, perché dovresti conoscerlo, è veramente un classico pilota degli anni 80, hai presente?
Bene, bene, quelli che mancano.
Mancano, bravo, è un pilota di quelli che mancano, sai, non è tutto magliette, il cappellino, il fan club, la pugnetta, no, questo è uno che il pomeriggio lavora in officina col padre, che si sporca le mani, si guadagna quei 4 soldi per correre, se li guadagna, e va veramente forte, e... Spero, guarda, è uno dei piloti che io spero abbiano una possibilità. Certo. Esatto, lui con noi ha fatto il test al Carras, ti dicevo così, mm-hmm. dopo Assen, per provare, e dopo 4 giri ha fatto il record della pista, delle 300 ovviamente, mm-hmm. che era già suo, e lo ha abbassato di, mi sembra, 2 o 3 decimi, ma così mi ha detto, senza forzare, la moto fa accelera tantissimo, è fantastica. E da lì, per fortuna, lì c'era anche il CEO di Kove, mm-hmm. Il proprietario, diciamo, certo. di Kove, che era venuto a Assen per la prima gara, e lì si è reso conto che la moto aveva del potenziale. Allora abbiamo iniziato a investire anche nel campionato spagnolo, mm-hmm. prendendo Pérez González, col quale pur avendo iniziato con 2 gare di ritardo, adesso a Navarra ci giocheremo il titolo, quindi potrebbe essere che, se tutto va bene, si possa vincere il campionato spagnolo, e sperare il prossimo anno di poter schierare un altro pilota. Adesso abbiamo Marc Garcia ancora a Magny-Cours, mm-hmm. perché il cinese non ha la visa, okay. che sarebbe il permesso di soggiorno,
sì, 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 sì.
quindi non ce l'aveva a Imola perché è stato troppi giorni in Europa e ha sforato senza rendersene conto. Metto un piccolo per fortuna per noi, tra parentesi, però no, è un bravissimo, sì, sì, è un bravissimo sì. ragazzo e se lo merita, però
gli manca, sai, esperienza,
E non è ancora arrivato, e quindi a Magny-Cours avremo ancora una moto con Marc Garcia, e lui rientrerà a Navarra nel campionato spagnolo, dove comunque non sta facendo male, non riesce nel mondiale a replicare quello che fa nello spagnolo perché si agita troppo,
sente la pressione,
a mio parere. Però nello spagnolo si sta difendendo. Sì, poi sai, nello spagnolo si gira giovedì, venerdì con calma, sabato fai le pre, tutto molto più
diluito.
Nel mondiale
tutto, cioè, subito.
Nel mondiale corri, vieni, fai il tempo, poi se non fai il tempo non fai la gara, come è successo a Misano, mm-hmm. dove non ha fatto il tempo per sfortuna, comunque non per incapacità, certo. Il tempo lo poteva fare, però è caduto nella qualifica al primo giro, è caduto il venerdì il pomeriggio al terzo giro e alla fine il tempo non l'ha fatto e quindi non ha corso. Però è tutto molto più, speriamo di poter avere due moto l'anno prossimo, però non è sicura la cosa, non è sicura.
Ecco, una curiosità, visto che sei uno dei più esperti e quindi hai tanta tanta visione, no, del paddock, e in ottica 2025, quando arriveranno queste nuove moto, probabilmente bicilindrico, comunque intorno al 600 bicilindrico, no? Rispetto alle 300, quindi oltre all'innalzamento dei costi, non c'è il rischio di uno stacco troppo grande tra i ragazzi che arrivano, no? Prima comunque, per quanto fossero pesanti, casomai poco performanti, no? All'inizio, i primi anni, le 300, avere uno stacco direttamente con un 600, anche se bicilindrico, non è un salto un po' troppo grande all'inizio?
Per me è il contrario. Per me è il contrario, perché ho notato purtroppo, e se ci fai caso lo noterai anche tu, che dalla 300 non è venuto su quasi nessuno, se ci fai caso, a parte forse un pilota 2, che però erano piloti che comunque arrivavano dalla 600, sono ripassati alla 300 per motivi economici, e poi, però non è stata propedeutica per nulla questa moto, e te lo dimostra il fatto che arriva una moto dalla Cina, tanto di cappello, abbiamo lavorato tanto, che però in due mesi diventa competitiva. Okay. Quindi c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va in questa categoria, e secondo me l'unica cosa buona che ha è che è economica ed è facile, però non è propedeutica per niente. Io ho avuto, per esempio, ho fatto un anno nel mondiale con Coppola, che era fresco vice campione del mondo, e quando è venuta con noi aveva ancora due record della pista, che per esempio ad Assen gliel'hanno tolto l'anno scorso il record della pista, è durato un sacco, era un pilota in 300 molto forte, in 600 non c'è stato niente da fare, ha fatto un anno con noi e l'anno prima era con GRT, se non sbaglio, con la Yamaha, con una buona Yamaha competitiva, e niente, non credo che abbia fatto è stato l'ultimo fisso per due anni, sia qui con GRT che con noi. Quindi lui qui in Spagna, tanti ragazzi che io prendo qua nel campionato spagnolo, che salgono dalla 300, fanno una fatica incredibile, fanno una fatica in mano. Quindi io credo molto, come credevo nella Stock 600, se ti ricordi, prima c'era la Stock 600, sì. Super Sport 600. Credo molto in questo step.
Le classi stock erano molto formative e a me hanno tolto sia la 600 che la 1000, che invece era molto molto propedeutica.
Esatto, ma lì torniamo al discorso di prima, perché le hanno tolte? Perché dovendo livellare così male, lasciamelo dire, la Superbike e la Supersport, l'ultimo anno Salvadori con la Stock girava come la Superbike, con l'Aprilia. Certo. Se ti ricordi, avrebbe fatto sesto, sì. E quindi non potevi più dire a un team: sì, ma tu devi spendere 300.000 euro per una Superbike, ma come? Questo con una BMW o una Aprilia Stock gira a 4 decimi da me, perché devo comprarmi una forcella da 18.000 euro, un forcellone da 14.000 euro, capisci quello che è? È uguale alla Supersport, perché continuando a limitare lo sviluppo, perché adesso sotto non si poteva più fare niente, la parte bassa del motore non si poteva più toccare, alla fine livellavi le prestazioni, e quindi ti trovavi con le stock che andavano forte come le Super Sport.
Oppure la casa madre investiva tanto e faceva uscire un modello molto già elaborato in alto.
Sì, ma non è tanto quello, sai, il fatto è che io ho sempre lavorato molto con i motori e ho visto che purtroppo la tecnologia, sai, una volta elaboravi un motore Suzuki 600 negli anni, che ne so, 2002-2003, potevi tirar fuori anche con un buon lavoro 13, 14, 15 cavalli facilmente. Adesso andare a toccare e fare meglio di come ti arriva il motore fai fatica, perché una volta c'era uno sbilanciamento pazzesco fra un cilindro e l'altro, le teste non erano fatte proprio per il verso, adesso tutto arriva già abbastanza tirato dalle case, cioè arriva già abbastanza tutto giustino, quindi come ti dicevo, fare bene ti costa una fraccata di soldi, mentre una volta con un fresino e un po' di know-how riuscivi a fare la differenza.
Ho capito. E cosa ne pensi invece di questa elettronica che nel tempo si è sviluppata ed è diventata veramente metro per metro?
Beh, questo però solo, questo solo nella Superbike.
Sì, 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 sì.
Nella Supersport rimaniamo legati a un'elettronica un po' più basica. A me piace molto. A me piace molto perché è rimasto uno dei pochi, diciamo, dei pochi fattori ancora che possono dividere, che possono permettere a una casa di fare una grossa differenza. Mm-hmm. Perché una buona elettronica aiuta tanto, ed è quello che, per esempio, a mio parere, al di là di quello che ha fatto dal punto di vista motoristico la Ducati, a mio parere la Ducati Superbike la grande differenza la fa nella gestione di quei cavalli, perché comunque loro hanno un elettronico dedicato al gas, quindi c'è uno che si occupa solo della di mettere a punto la manetta del gas, hanno un elettronico che si occupa solo del traccio, un elettronico che si occupa solo del freno motore, quindi loro lavorano su questa cosa qua, lavorano tantissimo. E la differenza lì la si fa ancora, speriamo che continuino a farla fare. A me piace da pazzi, anche perché me ne occupo abbastanza e devo dirti che mi affascina molto e funziona veramente bene, e del resto è quella che fa la differenza, perché comunque adesso le moto hanno veramente i cavalli che avevano le GP 7-8 anni fa.
Esatto. Cioè, Max, ecco, visto che te sei di stanza per lavoro e sviluppo in Spagna, no? Quindi poi c'è il CEV e tutto quanto, perché negli ultimi anni c'è tanta spinta in Spagna sullo sport motoristico, a dispetto invece casomai dell'Italia, dove è tutto un po' più difficile?
Quello è uno dei motivi che mi ha spinto a spostarmi, perché io sono venuto per provare, tra virgolette, per fare un'esperienza, e poi l'ho notata subito questa cosa. E che qua è considerato, mentre in Italia è considerato più un business, qui è considerato più uno sport. Questa è la prima grande differenza. Ti faccio un esempio. Mm-hmm. Per esempio, tu vai a girare al Mugello e ti costa, se tu sei un amatore o comunque sei uno che deve fare un test, perché deve provare due giorni, e ti trovi una data al Mugello, ti costa, non voglio dire una cavolata, però 400, 450 euro al giorno, 350, una roba così. Sì. E invece viene a girare a Valencia e te ne costa 150, per dire. Perché? Perché qui le piste sono degli impianti sportivi, come potrebbero essere una piscina, un campo da basket, mentre in Italia le piste sono delle società. Sono delle società private, quindi la gestione, i costi per chi gestisce, ti dico un esempio, Misano, sono stratosferici rispetto ai costi che ha qui chi deve gestire Valencia, per fare un esempio. Quindi non è che in Italia le cose, per esempio le piste, costano di più, sia agli organizzatori che a chi organizza i campionati, perché in Italia vogliamo guadagnarci di più, e perché in Italia, come al solito, le cose sono fatte non per il verso giusto, a mio parere. Esatto, all'italiano.
Quindi c'è tutta la catena sui costi.
Esatto, e poi i costi dei campionati, che comunque sono veramente, veramente più bassi. Cioè, qui ci sono un sacco di campionati minori che costano veramente poco. Anche se negli ultimi due anni hanno dato un po' un colpo anche qua. Però, per esempio, che differenza c'è qua? Hanno provato a dare un colpo, tipo fare come nel CIV, che se vuoi iscriverti come team accreditato devi pagare 4.500 euro alla federazione. Lì hanno risposto, si sono chiamati tutti e hanno detto ma manco per niente, non si fa, e nessuno si è iscritto. Per esempio, qui da quel punto di vista lì sono un po' più svegli, diciamo. Okay. Un po' più svegli. Qui è meno, e ancora sta un poco cambiando, però non molto. Qui è ancora poco business e molto motorsport. Qui se vai forte un team che ti dà una moto 2 da provare lo trovi. Qui se vai forte un team che ti ficca su una Talent o su una moto 3 lo trovi, cioè lo trovi ancora quello che qua dice cavolo sto ragazzino, buttiamolo sopra. In Italia fai fatica. In Italia chi trovi che dà una moto a qualcuno perché ha dimostrato del talento? Io non me lo ricordo.
Casomai qui bene o male ti danno la possibilità, però poi al di là del test che ti ti permettono di fare, casomai vai anche bene, però poi per il campionato fare delle wild card devi portare la valigia.
Esatto, ma non è anche lì, perché qui i team trovano ancora del sostegno, tipo Cuna de Campiones, tipo, cioè ci sono parecchi team che qui riescono ancora a trovare aiuti. Mm-hmm. Io non do la colpa ai team manager, perché io sono stato anche dalla parte dei team manager, per esempio con Lucio, che credo che sia una delle persone che dopo averlo conosciuto stimo di più lì dentro, perché è veramente una persona che ha una passione infinita. Con Lucio sono stato coinvolto un po' più anche nella parte economica nei miei 2 anni in Superbike, e lui non è che volesse il pilota con un budget perché voleva comprarsi la Ferrari nuova. Lui la situazione era o pilota col budget o tutti a casa.
Mm-hmm, certo.
Perché lui non trovava abbastanza sponsor per coprire tutti i costi.
Certo.
Per farti un esempio, quindi tante volte leggo dei commenti: conta più la valigia che il talento. Purtroppo sì, perché come fanno fatica i piloti a trovarsi dei sostegni, i team stanno trovando gli stessi ostacoli. Mm-hmm. Il terrore, il clima di terrore che c'è dietro le sponsorizzazioni, sai, una volta
sì.
Mi capisci, no?
Certo.
Adesso
se sbagli qualcosa
il commercialista esatto, il commercialista me l'ha sconsigliato perché dice che poi entriamo nell'occhio del ciclone, ci facciamo vedere, preferisco di no, sai, si perdono un sacco di sponsor così. Uh-huh. Ed è una fatica per i team, e a me dispiace certe volte leggere, sai, commenti sui team un po' denigratori: avete preso lui perché i soldi, l'alternativa era stare a casa tutti. Uh-huh. quindi sì, per esempio noi abbiamo preso Aslam qualche gara e con Aslam abbiamo trovato più sponsor.
Certo.
Però anche lì è un discorso un po' particolare. Io alcune volte non sono totalmente d'accordo con i piloti, perché mm-hmm. comunque ci sono piloti che si lamentano, che non pagano, poi vengono e comunque fanno 26esimi. Amico, non è che comunque la tua esperienza la può pagare sempre qualcun altro.
Certo.
Se arrivi e vai forte, ancora lo trovi un posto, secondo mm-hmm. me. Cioè, se arrivi e spacchi veramente, la chance ce l'hai ancora. E che non è facile.
Certamente. Max, guarda, è stata veramente una bella chiacchierata. Poi casomai più avanti o anche nella prossima stagione casomai ci aggiorniamo. E se vuoi ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti per rimanere aggiornati.
Beh, io ho un profilo, non curo molto questa parte. Comunque ho un profilo Instagram, Max Neirotti, dove è una pagina Facebook, non ho nulla di più.
Bene.
Adesso comunque credo che dalla vostra pagina si veda anche, perché
ci seguiamo,
quindi e nulla, dai, è stato un piacere. Quando volete, io, a me queste cose fanno sempre piacere, perché secondo me fare un po' più di analisi da dentro aiuta anche
a capire,
ad aumentare un po' la passione.
Certo.
Sì, esatto.
Certo. Grazie mille, Max.
Grazie a te, a presto.
Ti auguro una buona serata.
Anche a voi, grazie. Ciao,
grazie
a presto.
Mille, Max.
Ciao.
Allora, è stata una bella chiacchierata, molto interessante, perché non capita spesso di avere una persona con tutta questa esperienza che oltretutto ci ha raccontato un po' di come è nato questo sviluppo della Kove nel Mondiale Supersport 300 e insomma, no, diciamo che non si è tirata indietro come tante spesso, no, per questioni di marchio eccetera, ha detto le cose esattamente come stanno, ecco. Quindi
perché insomma queste moto cinesi vengono sempre denigrate invece.
Ah, in effetti c'è sempre un po' lo stereotipo, no, del materiale, no, casomai fotocopia però in versione scadente, e
luoghi un po' comuni.
Sì, anche casomai tanti anni fa poteva anche esserci un fondo di verità. Negli ultimi anni le cose sono cambiate e attenzione, stanno cambiando anche rapidamente, perché agli ultimi EICMA si sono viste dei prototipi delle moto che arrivano dalla Cina, dove hanno fatto le cose bene e soprattutto in maniera furba. Hanno preso i designer, casomai molti designer italiani, centri stile europei, materiali top gamma, e quindi non è più solamente la classica cinesata a basso costo, no?
Vorrei ma non posso. Molte moto, molti marchi famosi
costruiscono là. Quindi anche in questo loro hanno dato la possibilità in maniera furba di prendersi un know-how dai marchi cosiddetti premium. Quindi,
solo che la qualità è bassa laddove si paga poco.
Sì.
Paghi il giusto,
la qualità c'è
perché poi sono in gamba, le cose le sanno fare.
Sì. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi a sorpresa vediamo chi staniamo al telefono. On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e vi ricordo che la domenica dalle 17 alle 18:30 in replica su Gemini Network, e abbiamo stanato più o meno a sorpresa il buon Kawarobi. Ciao Kawa!
Ciao, buonasera a tutti, bentrovati, e io prima di tutto vorrei rinnovare i miei auguri a Natascia che qualche giorno fa ha compiuto gli anni.
Auguri. Allora, innanzitutto il centro scommesse dice che chi ha scommesso sull'arrivo di Eugenio per ora ha perso. Al momento è non pervenuto.
Siamo solo a metà puntata, c'è ancora tempo.
Sei fiducioso?
Ormai lui ha scommesso sul suo arrivo a sorpresa e...
Guarda, se entro un quarto d'ora arriva ce la possiamo fare, se no sai che grigia.
Oggi ha aggiornato il messaggio.
Sarà stato cotto per il lavoro, quindi il lunedì, deve essere stato lunedì impegnativo.
O la domenica impegnativa.
No, la domenica è andata a sudare dal buon Massimiliano al Geco. quindi o se strapazzate, quindi è tutto rotto oggi, tutto bello sudato. Allora, detto questo, Kawa, ci sono state c'è un sacco di cose di cui parlare.
Direi che è stata una settimana molto intensa, tra notizie, fine settimana di gare e cose varie.
Da dove vuoi partire?
Dove vuoi tu? Dai, dammi te lo spunto a sto giro e vediamo cosa tiriamo fuori.
Allora, partiamo dalla bomba che è uscita, che poi tanto bomba non era, perché era un po' nell'aria, ecco.
Esattamente, oggi c'è stata proprio l'ufficialità di Jonathan Rea e il suo passaggio a Yamaha per le prossime due stagioni, quindi almeno sino all'età di 38 anni lo vedremo ancora correre il mondiale Superbike. E ovviamente diciamo che tutto è scaturito, come sappiamo, dal passaggio di Toprak in BMW, però questa è stata un'altra pedina molto importante che si è mossa, e probabilmente qualche altro nome importante cercherà di salire su questa moto che ha lasciato libero lui. Sappiamo che lui si è già stato rinnovato per un'altra stagione, vedremo cosa farà Kawasaki, se puntare su un giovane, visto il test che ha fatto lui, è anche molto positivo, oppure se magari prendere un pilota già un po' più esperto per proseguire la sua stagione, e vedremo se i candidati, sappiamo che sono Redding, Bassani e Rinaldi, e vedremo cosa succederà. Probabilmente, anche vedendo un po' com'è stata la situazione di Redding, che lui entro il 31 di luglio doveva dare la conferma BMW, probabilmente sarà lui il candidato. Esattamente, sarà lui il candidato che andrà su quella moto. Però mai dire mai, sappiamo che potrebbe essere anche che, come fecero qualche anno fa con Buzz, magari puntare su un giovane per allevarlo un paio di stagioni e poi vedere come si evolve la situazione, non sappiamo. Per adesso comunque si sta rilevando veramente un campionato e un mercato molto molto intrigante, soprattutto per le derivate della serie.
Poi ecco, nelle derivate di serie è arrivata l'ufficialità che ci sarà un grande rientro dopo un lungo periodo di stop.
Tra virgolette,
non è ancora confermato, ma ormai viene dato per certo.
C'è da vedere un po', l'intenzione c'è, però sappiamo che bisogna portare, anche come parlavamo prima, comunque un po' di budget o sponsor, e purtroppo il team su cui dovrà accasarsi è un team piccolo, e quindi anche loro hanno bisogno di un po' di budget, e vedremo se tutti i tasselli andranno al loro posto. Ovviamente si parla di Iannone con GoElevel. Sappiamo che sino a dicembre comunque non potrà salire su una Superbike, quindi la moto non la potrà provare, e quindi ci sarà da vedere se magari riescono a fare il tutto prima, per poi subito a gennaio, quando poi si ripartirà con i test della nuova stagione, di darci un po' dentro, diciamo, mettiamola così.
Per quanto riguarda invece la Super Sport, tra l'altro, ecco, questo fine settimana c'è Piatto Ricco, Micifico, c'è di tutto.
Esatto, abbiamo le derivate a Magnicura, abbiamo comunque Misano in MotoGP. Poi fra la settimana dopo avremo anche la tappa conclusiva del Mondiale Endurance con il Bulldog, quindi dai, sono settimane intense, diciamo, mettiamola così. Sì, dai, ci sono anche in Super Sport, comunque si sta muovendo un pochettino il mercato. Diciamo che attualmente i tasselli più importanti, tra virgolette, sono ancora lì. C'è ancora da vedere la situazione di Bulega, che si dice sempre che dovrebbe passare il Superbike, però anche lì ancora non si è ufficializzato niente, quindi vedremo un attimino la situazione. Anche perché un'alternativa importante potrebbe essere proprio Bulega, se Rinaldi dovesse rimanere comunque in Ducati, probabilmente Bulega prenderebbe la moto che attualmente sembra destinata agli Annoni. Quindi ancora, finché la situazione non è un po' chiara, anche nella categoria un pochettino cadetta, sai, non è semplice delineare il tutto.
Certo. E poi, visto che non ne ho ancora parlato, ma è successo qualcosa di storico, è la prima doppietta nella top class per Aprilia.
Sì, è stato un fine settimana, diciamo, carico di emozioni in MotoGP. Come hai detto te, c'è stato il dominio, perché si può dire a sto giro, veramente, dopo comunque un anno e mezzo abbondante con Ducati che faceva veramente il bello e il cattivo, è stata proprio forse la prima gara dove Ducati non è riuscita ad avere quella costanza in più rispetto ad Aprilia, che su questo tracciato si è trovata veramente fortissima. Infatti comunque abbiamo avuto tre delle quattro Aprilia nei primi sei posti, soprattutto in gara 2, con Olivera comunque anche in spolvero, anche lui anche in pole, comunque partito dalla prima fila. Come ho detto te, Aleix Espargaró ha fatto una doppietta strabiliante e Vignales comunque si è portato a casa due podi con un terzo e un secondo posto.
Certo. Tra l'altro,
comunque la direzione è stata trovata, c'è da sperare che rimangano costanti adesso i risultati e non un po' altalenanti come la prima parte di stagione.
Certo, tra l'altro è carino e divertente il casco di Aleix con tutta la famiglia che gli ricordavano c'è ancora un giro.
Esattamente, diciamo che a questo giro l'ha imparata molto bene la lezione.
Sì, sì. Io ecco, non oso immaginare le emozioni di tutto il team di Massimo Rivola quando poi sono andati alla battaglia finale per la prima posizione, ecco. La paura, casomai l'ansia che succeda qualcosa.
Diciamo che credo che Espargaró difficilmente è uno che fa una manovra un po', diciamo, azzardata o kamikaze. Si è fatta l'entrata, ok, l'ha portato un pelino lungo, ma era tutto calcolato, senza procurare danni, diciamo. Mm-hmm. A differenza di quello che è successo alla partenza di proprio di gara 2, la gara lunga, dove abbiamo visto che tra incidente della curva 1 e soprattutto la side di Bagnaia abbiamo avuto attimi un po' di preoccupazione, di terrore.
Parecchio, parecchio. E tra l'altro ecco, l'incidente in curva 1 è innescato da Bastianini, che tra l'altro ha avuto la peggio.
Esattamente, che purtroppo quest'anno tra infortuni e comunque
adattamento all'ufficiale,
io credo anche tanto il discorso di pressione, perché bene o male quando poi vedi che rientra i risultati comunque non sono quelli che ti aspettavi, ovviamente la pressione aumenta, l'errore è capitato, è anche abbastanza serio e purtroppo si è fatto anche decisamente male, perché si è rotto un dito di una mano e è fratturato la caviglia. Infatti salterà la prossima gara di Milano, che è alle porte, perché comunque è già questo fine settimana. Mentre Pecco, a quanto pare, dopo tutto, diciamo, quel trambusto, l'incidente che ha avuto tra l'highside e l'essere stato colpito da Binder sulle gambe, per fortuna soltanto contusioni, quindi non si è rotto.
In questo caso si può dire è stato un miracolo, perché lì bastava veramente poco perché andasse molto male.
Anche perché comunque se si rivede l'incidente, il povero Binder ha anche avuto un contatto con Martin e quindi anche
l'ha spostato,
lì
sì.
Esattamente, l'ha spostato, quindi c'è stata un po' un'altra mezza carambola, che per fortuna è andato tutto bene, nel senso che poi lui è andato dritto, è vero, è passato sulle gambe di Bagnaia, ma per fortuna, come è successo, si può veramente accendere un cero e ringraziare qualcuno lassù.
Anche perché praticamente gli ha fatto un cross sulle gambe.
Esattamente, quindi dai, vuol dire che comunque i piloti sono allenati bene e l'abbigliamento sembra che inizia a funzionare. Poi sappiamo che ovviamente tutto dipende da dinamiche, da tante cose, però dai, sicuramente rispetto a qualche anno fa è andata molto 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 bene.
Certo. Ecco, poi una questione, no, che è passata in secondo piano, però ha la sua, secondo me, importanza per chi poi deve ripartire, è quella che ha tirato fuori Fabio Quartararo, che praticamente nei box continuavano a rimandare le immagini dell'incidente, sia di curva 1 che quello di Bagnaia, insomma, per chi dopo deve ripartire per una gara, non è effettivamente il massimo per rimanere concentrati, ecco.
Esattamente, direi che su questo punto ha pienamente ragione. È vero che sono dei professionisti, è vero tutto quanto, ma sono comunque degli esseri umani, e quando vedi certe situazioni, certe cose, poi sappiamo già in passato cosa è successo, sì, anche abbastanza spesso, e direi che non aiuta proprio la situazione in generale. Mm-hmm. E speriamo che facciano magari, tra virgolette, un discorso i piloti e l'IRDA alla Dorna e comunque anche alle TV, per magari quando succedono situazioni di questo genere, comunque di un certo tipo di gravità, di evitare una cosa del genere, diciamo, di mandarla in loop, che comunque non è una cosa neanche tanto normale.
Nel senso, per chi casomai sta a casa, eccetera, può avere anche, tra virgolette, un senso, no, per dare delle informazioni, ma per chi è nel box e deve correre, casomai avere un tipo di immagine.
Esattamente. O comunque, se vuoi fare questo tipo di cosa, tra virgolette, falla quando sai già che ormai hai riaperto, tra virgolette, già la pista, quindi i piloti ormai sono già in pit lane, che si stanno avviando per il giro di ricognizione di allineamento, quindi comunque loro non sono più, diciamo, a contatto con questo tipo di immagini.
Anche perché ovviamente non sanno le condizioni di salute degli altri ragazzi, ecco, quindi insomma...
Esattamente, infatti abbiamo visto Binder che ha appena avuto il problema tecnico, è ritornato in box, la prima cosa è andato al centro medico per vedere la situazione di Bagnaia, quindi dai, comunque è vero essere rivali, ma comunque sono tutti, tra virgolette, che si rispettano, molto amici, quindi direi che è stata anche una bella scena. Sì.
Infatti, ecco, la reazione anche molto umana, no, di Binder, anche dentro al box Ducati, la dice lunga anche sull'emotività che questi comunque sono dei ragazzi giovani, e la pressione che hanno.
Esattamente, poi alla fine è come quando vai a scuola, no? Tu sai che magari ti fai i tuoi 5 anni di superiori, bene o male, sono sempre le stesse persone che vedi 5 anni per tutti i giorni, quindi comunque loro sono sempre gli stessi da anni nel paddock, cresci insieme, comunque puoi andare più o meno a genio, però bene o male ci vivi, e quindi comunque i rapporti si instaurano e quindi si sa queste, certo, cose, comunque colpiscono sempre.
Certo. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo a chiacchierare.
Va benissimo.
Raidon, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. Kawa, mentre noi si chiacchierava ovviamente di moto nel fuori onda, ecco, ritorniamo a noi e questa crisi giapponese in MotoGP. Non si era mai visto un momento così difficile per le case del sollevante.
Esattamente, diciamo che da un anno a questa parte, con il disimpegno anche di Suzuki messo in mezzo, direi che le giapponesi si sono un po' tra virgolette adagiate. Forse è ora che anche loro cambiano un po' la loro filosofia di fare i piccoli passi, di provare a usare un po' di più. È anche vero che devi anche essere fortunato, perché comunque puoi osare, però se prendi la direzione sbagliata rimani sempre lì. Certo. Quindi vedremo un attimino
il test di Misano. Esatto,
ci sarà il test di Misano l'11, se non ricordo male, sì. E da lì si vedrà cosa si inventeranno, tra virgolette, e cosa potrà anche fare, tra virgolette, la federazione, la donna con quel promoter, perché molto probabilmente comunque un aiuto verrà dato sia a Yamaha che ad Honda. Certo. Magari un po' le concessioni, come era successo per aprire KTM, finché non sono risultate competitive. Adesso vedremo. Questo fine settimana abbiamo visto che ormai è stato portato anche uno scarico nuovo, ma è servito poco e nulla. Probabilmente da quando è stata introdotta l'aerodinamica è la moto che ne ha risentito di più.
Comunque è impressionante vedere come i piloti, no? Fino a qualche anno fa Honda era Honda, e quindi era una delle moto più ambite in assoluto. Adesso c'è un tentativo di fuga dalla nave profonda.
Esattamente, vabbè, l'abbiamo visto, Mir è molto 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 scontento, anche perché quando non è ultimo purtroppo cade, e giustamente preferirebbe quasi prendersi un anno sabbatico e ritornare in pista che continuare con Honda. Vedremo se, tra virgolette, la cura Zarco potrebbe essere un aiuto in più. Un ottimo tester, un ottimo pilota, però attualmente ci vuole qualcosa in più. Sicuramente sappiamo che se rimette la moto in quadro, i piloti vanno.
Certo.
E quindi c'è potuto, come stavamo dicendo, c'è da vedere un attimino un pochettino la situazione tra i test e soprattutto se Dorna comunque darà le concessioni per far sì che si possano un pochettino riportare sotto la concorrenza europea. Ecco, concorrenza europea che sappiamo che Ducati e Aprilia stanno facendo una grossa differenza, KTM anche lei è sempre lì, e KTM ci abbiamo anche questo discorso piloti che...
Esatto. Che pare che
non sappiamo come andrà a finire.
Ecco, pare, visto che le chiappe dei piloti sono 5, ma le moto rimarranno 4, e pare che per questioni di età e diciamo potenzialità di crescita, anche penso da un discorso sponsorizzazioni, immagine, eccetera, che ha un posto per Pedro Acosta, vada, glielo troveranno. E quindi pare che incredibilmente è uscita oggi una notizia dove pare possano sacrificare addirittura Miller.
Esattamente, anche se mi sembra un po' strano dopo la stagione, quindi anche perché proprio in questo fine settimana hanno rinnovato Pedrosa per un'altra stagione come collaudatore. La notizia dice che potrebbe essere Miller al doppio dello stipendio, fargli fare collaudatore e wild card. Ovviamente anche lì hanno detto un numero spropositato, ma sinceramente ancora Dornan in teoria dovrebbero rimanere le 3 wild card classiche che può fare un pilota in una stagione, quindi a meno che Miller non decida una cosa del genere, ma la vedo molto dura. Uno che sempre vuole correre, vuole fare, quindi probabilmente forse il più sacrificabile, se la situazione rimane così, è purtroppo per l'ennesima volta Augusto Fernandez, che anche se sta andando bene al suo anno di debutto, tra i piloti che ci sono è quello più sacrificabile. Quindi vedremo un attimino come andrà a finire.
probabilmente certo hanno fatto i conti e senza l'oste.
Esatto, anche se comunque se uno va a vedere un po' tutta la situazione di investimento di KTM e Red Bull nel contesto di tutto il campionato, sinceramente, anche perché comunque Dorna ha tirato via due moto, io il contentino l'avrei dato. Non è una moto in più, cioè al massimo la fai passare come una moto factory, non come cliente, oppure se dici un cliente che sai che Dorna deve pagare i 2,5 milioni a un team cliente, dici vabbè io vi faccio entrare, però pagate tutto voi, io non sborso un euro, allora avrebbe avuto magari un po' più di senso. Però boh, vedremo, anche perché comunque attualmente non ci sono squadre che vorrebbero anche vendere i posti, e quindi direi che anche la situazione è molto stabile, sì, diciamo.
Anche perché tutti ormai aspettano il nuovo regolamento per iniziare a sviluppare col nuovo regolamento, che ancora deve essere fatto, quindi insomma.
Esattamente, anche perché anche lì molte case come Ducati vorrebbe comunque un, tra virgolette, o un ritorno indietro di cilindrata o comunque un abbassamento delle potenze della velocità massima, perché si sta vedendo che tra gare in più e comunque numero di gare anche da affrontare durante la stagione, anche i piloti ne stanno risentendo abbastanza. Abbiamo visto che comunque la prima parte di stagione è stata mezzo compario.
Sì, sì. Anche perché se no servono veramente tanti piloti, tra virgolette, come in altri sport, serve la panchina lunga, perché tra infortuni e problemi la griglia si svuota.
Però anche lì c'è il contro, nel senso, non è che tu dici ok, c'è il tester, perfetto, però non tutti sono in grado di guidare comunque una MotoGP. Cioè, certo. Metti caso che anche il tester ti cade e ti si fa male, e chi ci metti su? Non puoi prendere il ragazzo della Moto2 e buttarlo su una Moto GP così da un giorno all'altro senza fare test. Poi ci ricordiamo un po' come successe qualche anno fa con Ponson, che prendeva 5-6 secondi a giro, però purtroppo lui l'esperienza, le cose non le aveva, non era neanche tanto colpa sua.
E diventa anche pericoloso.
Esattamente, anzi risulta essere ancora più pericoloso piuttosto che non far correre nessuno, cioè un po' critica la situazione.
E invece, parlando in casa nostra del CIV e nel round del Mugello, Bruno che è diventato campione Super Sport.
Esattamente, con una gara di anticipo, certo. Come ben sperava lui ovviamente quando ci ha raccontato nell'intervista, e comunque direi che per lui è stata veramente un'ottima stagione, comunque campione italiano, ha vinto le due gare di Misano mondiale, e direi che si sta rilanciando alla grande, e dai, speriamo che magari la prossima stagione potrebbe tornare nel mondiale. In pianta stabile, ovviamente. Poi oltre a Jeracci abbiamo avuto anche il campione della Moto3 con Perez Elfa, che è un ex pilota che ha corso anche lui sia nella 300 che nel mondiale. Io ricordo che corse con il team TM di Davide Giuliano, anche lì si era giocato già il titolo. E poi dai, abbiamo avuto un Michele Pirro che con il coltello fra i denti ha portato a casa un'altra doppietta più una pole position e si è riportato in testa il campionato, anche se ce l'ha ancora dura, perché secondo me Zanetti a Imola potrà farsi valere. E quindi vedremo se questi 9 punti basteranno oppure no. Poi abbiamo avuto il ritorno di Roberto Tamburini nel CIV come compagno di Alessandro Del Bianco nel team Yamaha e Ope, e ha fatto un ottimo ritorno, perché comunque un quarto posto in gara 1 è un podio, un secondo posto assoluto in gara 2, direi che è stato un bello stimolo anche per Alessandro, che anche lui ha fatto un secondo e un quarto posto con una rimonta pazzesca in gara 2, per un problema tecnico alla partenza, poi ha fatto un bel rimontone e comunque ha perso il podio in volata, perché comunque l'ha perso per, se non ricordo male, 60 millesimo o giù di lì, proprio in volata proprio in volata con Zanetti, che anche in gara 1 Zanetti ha fatto podio proprio in volata. Quindi direi che Zanetti non molla, Pirro c'è e qualche altro outsider potrebbe essere l'ago della bilancia per l'ultima gara di Imola.
Certo. Poi anche nel trofeo 6-60 Aprilia c'è stata una grande battaglia. E insomma, tra l'altro, ecco, questi ragazzi giovani girano veramente forte.
L'hai detto, giovani, quindi magari un po' più di, tra virgolette, incoscienza, però vanno veramente forte, e al Mugello lo si vede, perché comunque girare in 58, 57 è proprio un bel viaggiare.
Poi
abbiamo visto che Colombi comunque mantiene ancora la leadership e si andrà a giocare tutto proprio l'ultima gara di Imola, anche lui, cioè. Quindi vedremo un attimino il da farsi anche lì.
Salutiamo anche l'Alex che ha partecipato a questo round con Silvi come meccanico.
Esattamente, dai, come ha detto lei, è stata un pelino più delusa rispetto all'anno scorso, dove ha girato un po' più forte, però credo che a sto giro se l'è goduta molto di più. Mm-hmm. Comunque in sappiamo che quest'anno il trofeo è diventato non più solo sotto BK corso, ma quindi c'erano vari team, quindi ha corso con un suo team, con degli amici a fianco, quindi credo che se l'è goduta in modo differente, io credo che questa sia la cosa migliore. Cioè, se comunque vai, ti diverti e fai una cosa che ti piace e lo fai con degli amici o comunque con qualcuno importante al tuo fianco, è già una vittoria o comunque un'ottima prestazione a prescindere.
Perfetto. Poi ci vuoi raccontare qualcos'altro? Come ti va la schiena?
La schiena per fortuna va bene, dai, tutto a posto,
ci diamo
non
il
ci lamentiamo. Esatto, infatti mi detto te fuori onda che siete quello un pochettino più acciaccato, quindi dai, direi che dal mio lato va bene. Incrocio sempre la vita perché da come l'ho passata faccio sempre gli scongiuri, però dai, attualmente non mi posso lamentare.
No, che poi la cosa divertente è che nel fuori onda, per fortuna, i microfoni sono chiusi, quando mi alzo dallo sgabello o da altre cose, senza volere mi esce il classico oi 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 oppure opla. Queste cose qui che, ecco, insomma, vuol dire che gli anni passano e gli acciacchi arrivano.
Perché il segno della vecchiaia, comunque dell'ingrigimento dei capelli, si sente.
Porca miseria, io sono veramente ingrigiti. Ora devo prendere lo shampoo, quello che te li copre piano piano.
Ma no, che il fascino orientale col capello bianco attiva sempre.
Sì, sì. Sì, certo. Che no, non mi ricordo chi me l'ha consigliato già, infatti devo andare a ricercare i messaggi.
Ma dai, su.
No, me l'hanno già consigliato per davvero, infatti ci sono rimasto malissimo.
Come facevi una volta, Fabio, posto di prendere lo shampoo colorante, ti prendi un bel blondo platino, un bel rosa e via.
No, casomai rosa no, però insomma, a meno che non mi scappa l'errore, ecco. Cavolo. E invece per quanto riguarda il tuo young brother,
c'è una grossa novità. Ecco. C'è una grossa novità. Sta passando alla moto grossa. Questa settimana qua si è iscritto alla scuola guida per fare la patente della moto grossa. E se non ho capito male, questa settimana va a ritirare anche la moto più grossa, ecco.
Oh, che cosa ha preso? Che cosa ha preso?
Niente. Sì, vuole partire tra virgolette con qualcosa di un po' tranquillo, però dai, Monster 620 del 2003.
Va benissimo.
Sì. Quello che ho detto anch'io è una moto che è comunque tranquilla, fa il suo, è bassa, quindi aiuta sempre per imparare.
Oddio, da quello che ricordo, il tuo fratello non è così piccino,
No, per niente.
Ecco. Infatti me lo ricordo che era abbastanza altino.
Tu l'hai visto, ma è cambiato tanto, è ancora più grosso rispetto a prima, quindi direi che, quindi che comunque è una moto che ci sta, per iniziare va bene.
È diventato più alto di te?
Da mo'.
Allora va bene.
Guarda, io già sono stato soddisfatto della vita che sono più alto dei miei genitori, che sono non arrivano all'1,60, quindi pensa lui che è quasi 1,80, va bene, dai.
Ok. Diciamo che a stacco di coscia per la moto è messo bene, ecco, una cosa che ogni tanto invidio.
È messo benissimo, sì.
Ogni tanto invidio quel po' di stacco di coscia in più invece del mio stacco di coscia da furetto, ecco. Con le gambine slanciate.
No, comunque dai, tra virgolette mi ha fatto la sorpresa perché non sapevo niente, me l'ha detto proprio 2 giorni fa che siamo andati a Castelletto di Branduzzo a fare delle foto a degli amici che giravano in pista. Poi sai, tra una cosa e l'altra, ha visto qualche educatina così, allora mi ha tirato giù la news.
No, non ti volevo dire niente, perché sennò come con la motina e gliela freghi.
Ah beh, per forza.
Non ha detto niente.
Sai come Fabio, a casa nostra, no? Come si dice, c'è una tradizione. Se uno compra la moto, diciamo, quello che a livello generazionale viene prima, che ha guidato la moto, deve provarla prima di lui, capito?
Ah, ecco.
Cioè, come è successo con me. Io ho comprato la moto e l'ha provata mio papà, ok? Lui ha comprato la moto e gliel'ho provata io. Adesso che compra un'altra moto, gliela devo provare sempre io, capisci?
Cioè, praticamente, gliela provi te, gliela prova casomai il babbo, praticamente quando gli arriva lui, cioè, gliel'ha provata tutti.
È usata.
Esattamente.
Vabbè, cioè, questa è praticamente una tradizione, come esisteva un tempo nel Medioevo, no? Esatto, lo ius prime noctis, ecco, ok, in versione motociclistica. Come stai del capo?
Per forza, cosa devi fare?
Allora, cavolo, mi fa veramente piacere sentirti così su dei giri. Tanto adesso poi ti darò 2 compiti da fare, no? Per la prossima puntata, perché ti spiego. Allora, io cerco di impegnarmi, ma lo sai come sono, che io poi mi perdo. Cioè, non mi ricordavo nemmeno fosse lunedì oggi, quindi fai te. Io sarò a Misano, quindi cercherò di reperire tanto, tanto materiale. Praticamente da giovedì sera a domenica, e quindi mi serve poi cosa ve ne parliamo fuori onda, e un aiuto per la puntata dell'11. E in più,
okay,
a tempo, con calma, visto che mi è venuto in mente oggi che ormai sono 5 anni, se non ricordo male, che è nato Ride On. E c'è da vedere di fare un elenco, queste cose qua posso farlo anch'io, ma ci metterò altri 5 anni, un elenco in ordine alfabetico di tutti i nostri ospiti, che iniziano a essere veramente tanti. Perché ti spiego, qualcuno si può offendere, ah, hai messo prima lui di me, almeno in ordine alfabetico non si fa torto a nessuno.
È grigia, è molto grigia.
No vabbè, comunque poi
qualcosa ricordo anch'io, per fortuna, dai.
Te sei più giovane di me, non hai ancora i vuoti di memoria d'anzianità. ride.
La tua seconda segretaria, perché la prima ce l'hai a fianco.
E anche lei ride, va bene, via, ho la badante qua che sorride. Molto bene. Allora, visto che è stata una settimana appena iniziata, porca miseria, è decisamente impegnativa.
Ma stai zitta, la settimana dura pochissimo.
No, vabbè, dura pochissimo, ma è comunque impegnativa. È tutta compressa, no? Tutta compressa. No, perché voi ridete, ma aspettate un secondo solo, che se no faccio... eccoci. Sembra semplice, no? Tenere un corso, eccetera, per chi inizia, ma si fa una maratona, perché bisogna starci dietro.
Da quel lato lì ti do ragione, perché come ti dicevo, ogni tanto mi è capitato di aiutare Roberto Rolfo a fare i corsi con le pit bike, che comunque sono moto, diciamo, un po' più gestibili rispetto a moto più grosse, e ti do veramente ragione. C'è anche comunque tra inseguirli, spiegargli e fare, disfare, c'è una bella cura, una bella pressione, una bella fisicità da starci dietro tutta la giornata.
Infatti sono in formissima, ho anche la bronzatura simile muratore, quindi perfetto. No, e ieri era impegnativa anche come temperatura, infatti ci siamo alternati con le pause giuste per anche per un discorso di sicurezza. Allora, Kawa, noi ci aggiorniamo.
Va benissimo.
E tanto noi ci risentiamo, come sempre, a sorpresa, quindi ogni tanto devo chiamarti così, in mezzo... Se mi sveglio la notte ti chiamo.
così
per vedere se dalla grotta risponde.
Dai.
No. Durante la notte sarebbe davvero a sorpresa.
Veramente a sorpresa. Lo chiamo così casomai registro lo sfanculamento in diretta e poi lo mandiamo come messaggio.
No, lo voglio
come esattamente. Come la vecchia sigla di Rai Dot.
Davvero. Devo ricercarla, da qualche parte c'è ancora.
Perfetto. Dai, allora ci si aggiorna settimana prossima, visto che comunque, come abbiamo detto, abbiamo sia Misano che la Superbike, e dai, avremo qualcosa ancora di cui
tanto,
parlare.
Tanto di cui parlare, molto bene.
E quindi cerco di trovare tanti ospiti per le prossime puntate, visto che comunque vai giù a Misano, e dai, e vediamo di proseguire questa avventura.
E poi vediamo di riaprire il centro scommesse per la prossima puntata per sapere se Eugenio arriverà o non arriverà.
La prossima c'è, dai, non credo che da due buche così.
Non l'hanno rapito gli alieni.
Ora rimane. Peccato che non c'è l'effetto sonoro. Ding, 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 ding. Va bene,
esatto.
Va bene.
Prego quelli per cui di Mars Attack, quelli un po' strani.
Sì, quelli col testone. Ecco. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, a chi vuoi salutare?
Ciao, buona serata a tutti, a lunedì. Ciao.
Natasha, te chi vuoi salutare?
Gegio!
Ciao Gegio, ti aspettiamo lunedì prossimo in carne ed ossa. Dai, non mi far fare la foto al cellulare che guardo il cellulare. Ciao a tutti!
Ciao! And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt.